Essere e avere di Maria Luisa Pezzali.
Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Quella di questa sera è una puntata speciale, una delle nostre puntate meglio di. Ci siamo presi una piccola pausa dalla normale programmazione per fare il punto su una serie di fenomeni, casi e riflessioni che consideriamo fondamentali in questo momento di grande cambiamento nel mondo dei consumi. Torniamo quindi a parlare di video commerce per i negozi di vicinato, di brand alimentari del largo consumo che diventano icone fashion. Ecco come leggere il fenomeno sneakers della Lidl, ricordate qualche mese fa, e poi ancora nell'anno del boom dell'e-commerce di dynamic pricing, infine del marketing dell'imperfezione studiato su misura per la generazione Z.
My soul for a wish, pennies and dimes for a kiss. I wasn't looking for this, but now you're in my way. Your stare was holding, ripped jeans, skin was showing, hot night wind was blowing. Where you think you're going, baby? Hey, I just met you, and this is crazy, but here's my number, so call me maybe.
Si chiama Shop Call ed è il primo sistema di call shopping o video commerce. Permette cioè di fare acquisti attraverso una semplice videochiamata, un sistema particolarmente adatto ai negozi di vicinato, così penalizzati dalle chiusure di questo periodo, perché a differenza dell'e-commerce mantiene il loro punto di forza, la relazione con il cliente. Ce lo siamo fatti raccontare dall'ideatore Roberto Murgia.
ShopCall è un sistema che consente ai negozianti di poter avere una vista sul mondo digitale. È un'applicazione molto semplice che permette ai negozianti di ricevere delle videochiamate da parte dei clienti semplicemente attraverso il click di un link che può essere sul proprio sito, sui social o condiviso con WhatsApp o gli SMS. Una volta che il cliente vede il link, lo clicca, parte subito una videochiamata verso il canale Shop Call del negoziante. Il negoziante a questo punto risponde, riceve una notifica e qui inizia la vera e propria vendita virtuale. Il negoziante mostra i suoi prodotti all'interno del suo negozio e quando uno dei prodotti è, diciamo, interessante per il cliente, lui attraverso una funzione fa una foto e così va avanti fino a creare una wish list, quindi una lista come fosse in realtà un e-commerce. Una volta che si vuole chiudere il carrello, quindi sostanzialmente il negoziante in tempo reale attraverso il suo smartphone inserisce descrizioni, prezzi, crea un vero e proprio carrello e lo condivide con il suo cliente in tempo reale, quindi durante la videochiamata. Il cliente a questo punto visualizza i prodotti, esamina il carrello e dà una conferma d'ordine, inserisce i suoi dati, inserisce anche i dati della carta di credito. Se decide di acquistare attraverso la carta di credito, in quel momento la vendita è conclusa. A questo punto il negoziante si attiva per la spedizione oppure può mettere a disposizione i prodotti per il ritiro a cura del cliente, appunto nel caso di negozi di prossimità.
Quindi tutto avviene, come dire, in real time, come se il cliente fosse fisicamente presente nel negozio. Questa chiamata come avviene?
Allora, non bisogna scambiarsi un numero di telefono, ma il negoziante ha semplicemente un link a disposizione e questo link può condividerlo, come dicevo prima, sui suoi social, sul suo sito, o addirittura può inviarlo via WhatsApp, SMS, via email ai propri clienti. Il cliente non ha bisogno di fare nessun tipo di installazione, semplicemente clicca il link e col suo smartphone, attraverso il browser, inizia a comunicare con il negoziante. Quindi nessuno deve installare nessun tipo di software né di nessuna applicazione, insomma. Noi crediamo che questo possa essere un nuovo modo di vendere. È un modo che consente di valorizzare le competenze dei negozianti, la loro capacità relazionale, e dando loro uno strumento che sia assolutamente semplicissimo da usare, senza nessuna necessità di avere un catalogo, di fare un e-commerce. Non tutti possono poi permetterselo, ecco, il piccolo negozio di quartiere che in questo momento ha necessità di strumenti nuovi, innovativi e semplici per poter rimanere in contatto con la propria clientela. Il riscontro in questo momento è molto, molto buono, devo dire.
sapete che il logo dei Chupa Chups è stato disegnato da Salvador Dalí, un logo entrato nell'immaginario collettivo al pari di quelli di altri brand iconici del largo consumo che dal carrello della spesa, attraverso accordi di licensing, arrivano sui capi di abbigliamento e sugli accessori. Una fascinazione certo non nuova, quella esercitata dai prodotti di largo consumo, basti pensare ad Andy Warhol e alla zuppa Campbell, oppure alla borsa IKEA di Balenciaga, uscendo dall'ambito alimentare ma restando nella grande distribuzione. Una fascinazione su cui fa leva un settore e un modello che vale miliardi, il licensing. Ne abbiamo parlato con Paolo Lucci, che è il promotore di uno degli eventi di riferimento di questo mondo, Milano Licensing Day. Ecco che cosa ci ha detto.
In realtà è un fenomeno che viene da lontano. Chupa Chups, per esempio, ha iniziato parecchi anni fa il processo di cessione del proprio marchio in licenza. C'è dietro una strategia creativa, se vogliamo. Non tutti sanno che il logo di Chupa Chups è stato disegnato da Salvador Dalí. Questo ha dato comunque un imprinting molto creativo al marchio. Sono almeno 70 contratti di licenza oggi nel mondo. E soprattutto recentemente il Fast Fashion di Zara, Bershka, Uniqlo, Tezenis, ma anche Sephora, ha utilizzato il valore appunto di divertimento, di colore, per raggiungere uno storytelling alla propria comunicazione, ai propri prodotti.
Secondo te perché questo ambiente, l'ambiente mass market, il supermercato, attirano il mondo della moda?
Intanto c'è una tendenza nel mondo della moda che tutti chiamano big logo, logomania. Ha iniziato un po' Gucci, Alessandro Michele, a rivedere scherzosamente anche il brand Gucci sparato sulla t-shirt, sulle felpe, in maniera molto streetwear. Questo ha creato l'interesse a giocare con i loghi in maniera creativa. C'è un altro tema, quello del filone pop, quello che una volta Andy Warhol predicava, quindi la Campbell Soup come oggetto d'arte, è diventato, se vogliamo, un atto quotidiano. Il fatto di indossare un prodotto di largo consumo è un qualche cosa che spinge probabilmente i millennials, soprattutto quelli più giovani, a, come dire, manifestare un tema pop.
È un filone, insomma, che periodicamente ritorna e che non perde appunto la sua fascinazione per il mondo della moda. Ecco, dal punto di vista economico, diamo qualche numero per capire il fenomeno generale del licensing, e questo in particolare legato al mondo food. C'è qualche dato di riferimento?
I dati sono abbastanza difficili da reperire, perché questo è un mondo che vive di contratti confidenziali e sono poche le aziende che includono le revenues da royalty in licenza nel bilancio. Diciamo pure che Coca-Cola è stato un po' il precursore, già dagli anni 80 ha iniziato a fare non tanto merchandising quanto contratti di licensing. Oggi le revenues di Coca-Cola licensing si attestano a 1,5 miliardi di dollari. Un altro input viene da Kellogg's, che solo con qualche maglietta da H&M ciclica, nel senso che, come sapete, H&M propone collezioni ongoing, velocissime, in 3 anni, con un numero di pezzi non eccessivo, ha generato più di 2 milioni di dollari di vendite. Se consideriamo il mercato globale del licensing in termini di raccolta di royalty, fonte Licensing International, l'associazione di settore, si parla di 293 miliardi di dollari nel 2019. Il peso del cosiddetto corporate brands, dove verrebbe incluso appunto Kellogg's, Coca-Cola, Chupa Chups, è stimato nel 20%.
Sapete che i prezzi dei prodotti online variano a seconda dei mesi, dei giorni e delle fasce orarie. Le variazioni arrivano anche al 20-30%. Questo significa, per esempio, che le sneakers vanno ordinate il sabato sera, oppure i televisori a giugno e non in ottobre, gli aspirapolvere mai di lunedì. Il fenomeno è quello del dynamic pricing, ve lo raccontiamo tra pochissimo, subito dopo la pausa. State con noi.
Essere e avere.
Giorno della settimana ha il suo prodotto più conveniente, dagli aspirapolvere ai televisori, passando per le sneakers e gli smartphone. Giorni, ma non solo, perché i prezzi online variano anche a seconda del mese e della fascia oraria. Il fenomeno va sotto il nome di dynamic pricing, è il meccanismo in base al quale i prezzi si muovono sul mercato a seconda della domanda e dell'offerta che in rete, attraverso gli algoritmi sempre più sofisticati delle piattaforme e-commerce, dai siti delle compagnie aeree low cost, interessa ormai tutto il mondo dei prodotti. Come ogni anno, Idealo, comparatore prezzi leader a livello europeo, ha voluto indagare il fenomeno anche in relazione alle categorie di prodotti più gettonate sulla scia dell'emergenza Covid. Filippo Dattola, Country Manager Italia.
La nostra analisi ha fatto vedere che soprattutto tra i diversi mesi uno può ottenere un risparmio in media del 20%, in alcune categorie anche di più, stiamo parlando un 30% il mese più vantaggioso rispetto al mese più caro, ma addirittura ci sono dei risparmi da fare dipendendo dal giorno della settimana e addirittura dalla fascia oraria.
Quindi mesi, giorni e orari che variano a seconda della categoria di prodotto che stiamo analizzando, è così?
Sì, correttissimo.
Iniziamo quindi dalla prima che avete individuato, che è quella degli elettrodomestici per la casa.
Abbiamo analizzato tre categorie che sono gli aspirapolvere, i frigoriferi e i televisori. I risultati, i nostri dati dimostrano che per i frigoriferi, per esempio, il mese più economico per l'acquisto è il novembre, il mese più caro dell'anno è il mese di settembre. E qui stiamo parlando di un risparmio del 12,6%. Sempre per i frigoriferi, il giorno più economico è il sabato e il giorno più caro in media è il lunedì. E invece per quanto riguarda la fascia oraria, non conviene comprare nella tarda serata e invece i prezzi più economici si trovano in prima serata.
Passiamo alle scarpe.
Noi abbiamo analizzato sia sneakers che scarpe da corsa e scarpe per bambini. Per tutte le tre categorie il mese più vantaggioso è stato il mese di gennaio. Per le scarpe da corsa e scarpe per bambini il mese più caro è stato il mese di maggio e per i sneakers il mese più caro è stato il mese di aprile.
Voi avete anche individuato e analizzato la categoria più influenzata da questo fenomeno, che è quella dell'elettronica. Con quali risultati?
Il mese più vantaggioso per gli smartphone è il mese di febbraio, il mese più caro è il mese di maggio e qua in media si può fare un risparmio di addirittura 25%. Il giorno, sempre per gli smartphone, più conveniente è il sabato, dove si può effettuare un risparmio del quasi 10% rispetto al giorno più caro, che è il martedì.
I vostri dati ci dicono anche che quest'anno si compra un prodotto molto online correlato alla pandemia, che è quello legato alla disinfezione.
Nella prima fase di lockdown abbiamo visto un boom assoluto di certe categorie, come per esempio i disinfettanti. Per questa categoria abbiamo visto nel primo semestre una crescita più di 5.000%. Naturalmente qui stiamo parlando di un volume iniziale molto molto basso e questo sicuramente è stata una categoria che è esplosa, ma abbiamo visto trend simili in altre categorie tipiche, quelle che nel mondo e-commerce ormai vengono pure chiamate le categorie Covid, come fai da te, con una crescita comunque del 230%, giardinaggio una crescita del 400%, pure i sex toys con una crescita del 330% e sicuramente pure tutto il mondo del gaming con una crescita del 230%.
Focus sui trend.
Per generazione Z si intende la generazione dopo i millennials, quindi i nati tra la fine degli anni 90 e il 2010 all'incirca. Quella degli ultimi 10 anni invece è la generazione Alpha. La generazione Z è al centro di una vera e propria rivoluzione del marketing, della comunicazione, dell'offerta di prodotti e servizi. Prima ad essere considerata vera nativa digitale, impegnata in prima linea per promuovere difesa dell'ambiente, diversità e inclusione, è una generazione che fa di imperfezione e accettazione una vera e propria bandiera, e lo dimostrano i casi che ha selezionato per noi Isabella Guaitoli di Future Concept Lab. Ciao Isabella, bentrovata.
Ciao Maria Luisa, buonasera a tutti.
Partiamo da un brand intergenerazionale come Levi's, che sta dimostrando però una grande attenzione alla generazione Z e ai suoi punti di forza. Questo caso lo testimonia, raccontaci.
Levi's ha fatto una capsule collection molto particolare, si chiama Mistakes Are Okay, fatta in collaborazione con Heron Preston, designer, per mostrare, diciamo così, in modo creativo, concreto, come gli errori possono essere positivi e vadano accettati o ancora meglio valorizzati. Si tratta di una seconda collaborazione di Levi's con questo artista, che per l'occasione ha creato dei capi partendo dai Levi's 501 e dai giubbotti tracker classici di Levi's, per inserire dettagli e particolari sbagliati: una tasca tagliata via, un tassello di tessuto diverso o montato a rovescio, una cerniera dove non dovrebbe esserci, pezzi di fodera a vista, l'etichetta cucita all'esterno del capo. Ecco, il messaggio, che è già esplicito nel nome della collezione, gli errori sono ok, si rafforza proprio conoscendo questo personaggio, perché Heron ha plasmato il suo intero approccio al design su un errore che ha segnato la sua vita fin da piccolo, un errore di trascrizione nel suo certificato di nascita. È nato nel 1983, ma qualcuno in ospedale ha inserito accidentalmente il 1873 nel certificato, e così lui ha imparato a convivere con le conseguenze degli errori molto presto, e anzi ha deciso di celebrarli.
Con il prossimo caso andiamo nel mondo della cosmetica, sicuramente un settore importante per questa generazione, ma con molti distinguo rispetto a quelle precedenti.
Starface, ecco, è un marchio statunitense che è riuscito a trasformare i suoi prodotti, che sono prodotti per l'acne, in qualcosa di più, diciamo dei micro accessori di bellezza in grado di rafforzare l'autostima. Si tratta di adesivi idrocolloidi, delle specie di cerottini contro i brufoli, che diversamente dagli altri, perché ce ne sono appunto già in commercio da molto tempo, non sono innovativi in sé, non funzionano mascherando i brufoli, ma proteggendoli con una piccola stella gialla fosforescente, no? Quindi luminosa, che li copre ma allo stesso tempo li abbellisce. Ecco, il messaggio è chiaro, perché incoraggia i Gen Z a non vergognarsi del proprio viso, e l'azienda ha raccolto 2 milioni di dollari per questa sua prima linea di adesivi, e adesso sta lanciando già sul suo sito altri prodotti con l'ironia che piace ai Gen Z, ma con attenzione anche a quelli che sono i temi più attuali, più caldi per i giovani, per esempio quelli legati alla diversità di genere, no? O di etnia.
Impegno e attivismo, appunto, lo dicevamo come caratteristiche fondamentali di questa generazione. Torniamo alla moda con un brand italiano maestro, diciamo così, dell'imperfezione, dell'accettazione. Un paio d'anni fa ne fece una campagna, ora aiuta i più giovani a sdrammatizzare questo periodo difficile attraverso il prodotto.
Continua su questa linea. Diesel ha lanciato la sua nuova collezione autunnale con una campagna globale, ironica ma profonda allo stesso tempo, indirizzata ai Gen Z sicuramente, che si chiama Unforgettable Denim, denim indimenticabile. E cosa fa? Invita le persone a celebrare quei momenti che quest'anno non hanno potuto vivere, quindi eventi come una festa di compleanno, un viaggio speciale o appunto momenti di vita che sono saltati, e l'idea è stata quella di utilizzare i jeans come una testimonianza tangibile, meglio, indossabile, a ricordo di quello che non si è potuto fare, perché i jeans da sempre sono portatori di ricordi, di esperienze vissute. La collezione è personalizzabile, nel senso che permette a chi acquista di far stampare sull'etichetta di pelle esterna dei capi diesel una frase, una parola, qualcosa a ricordo di appunto un evento mancato, attraverso il portale e-commerce del sito, ma anche in alcuni negozi selezionati.
Per l'ultimo caso parliamo di musica con due personaggi simbolo di questa generazione.
Sì, parliamo di musica e di Demi Lovato e Billie Eilish. Stiamo osservando come star della musica come loro riescono a reagire a fenomeni crudeli, diciamo così, soprattutto sui social, che vanno a minare, no, l'autostima dei più giovani, andando a criticare per esempio l'aspetto fisico, no, il fenomeno del body shaming in particolare. Demi Lovato, che da giovanissima ha avuto problemi emotivi e fisici, ha lanciato un singolo insieme al celebre DJ Marshmello e che si intitola It's Okay Not To Be Okay. E appunto un pezzo che sostiene che è normale sentirsi insicuri e non perfetti, che non bisogna vergognarsene, ma bisogna condividerlo con gli altri. Billie Eilish, tra le artiste più giovani e più premiate del panorama musicale globale, 5 Grammy Awards, si è schierata già da tempo contro il body shaming. A marzo, a Miami, aveva aperto il suo nuovo tour con un cortometraggio molto forte, un video che adesso ha fatto più di 35 milioni di visualizzazioni. Ecco, in questo video la si vede spogliarsi, immergersi in un lago oleoso nero che finisce per inghiottirla, mentre le sue parole spiegano che non è sua la responsabilità. Not my responsibility, dice, no? Come il titolo del corto. Di cosa? Delle opinioni su di lei. Non è sua, no? La colpa per essere oggetto di tanta ossessione e cattiveria. Secondo me è un esempio importante per la generazione Z, ma anche per tutti noi.
Finisce qui anche questa puntata di Essere Avere. A domenica prossima, non mancate. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.